Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Nel nostro cammino, in questo tempo di Avvento, è importante la figura di Giovanni Battista. Oggi, all'inizio di questa Eucaristia, ne invochiamo la presenza, l'intercessione, ma soprattutto l'insegnamento. Chiediamo che ancora ci insegni, ci ammaestri.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 40, versetti 1-11. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida, nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice, grida, e io rispondo, che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce, quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba, secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 3, versetti 8-14. Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi. Davanti al Signore un solo giorno è come mille anni, e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro, allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno? Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. Parola di Dio.
Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, secondo Marco. Capitolo primo, versetto primo. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Parola del Signore.
Nella prima domenica di questo secondo ciclo abbiamo cominciato, prima domenica di Avvento c'era un invito alla vigilanza. Poi invece, se teniamo conto in particolare dei Vangeli, che sono la lettura principale nella scelta della liturgia, abbiamo oggi e poi anche domenica prossima la figura del Battista. Poi la quarta domenica, prima del Natale, la figura di Maria con l'Evangelo dell'Annunciazione. Perciò dicevo, ecco, sia questa domenica che la prossima siamo accompagnati dall'importanza anche per noi della figura della missione del Battista. Orbene, qui abbiamo una bella fortuna perché abbiamo l'inizio del Vangelo di Marco. Perciò questo ci consente di dire una brevissima parola. Marco, che tutti ritengono il primo ad avere scritto un Vangelo, doveva cercare per presentare la figura, il significato e la missione di Gesù, un inizio. Da dove comincia il suo racconto? Questo è l'inizio. Lo hanno seguito poi tutti dopo, anche se altri evangelisti hanno aggiunto qualcosa anche prima, ma sostanzialmente tutti lo hanno seguito. Per presentare, per comprendere la missione di Gesù, bisogna cominciare dal Battista. Questo deve essere vero anche storicamente, ma in questo momento non ci interessa, nel senso che Gesù si è rifatto veramente al Battista, si è fatto suo discepolo, ha assunto su di sé la missione del Battista, anche se poi ha fatto la sua missione, diversa da quella del Battista. Però qui Marco, cominciando col Battista, questo è l'inizio, dice, del buon annunzio di Gesù, Messia, figlio di Dio. L'inizio è la missione del Battista. Ma poi la missione del Battista è raccontata, magari ci torniamo un istante, preparate la via del Signore. Però subito ci dice, e questa ha un'importanza fondamentale nella lettura di tutto il Vangelo, è la cosa più significativa forse che Marco ha detto fin dall'inizio, ha citato dei testi dell'Antico Testamento, particolarmente il testo di Isaia che noi abbiamo letto. La prima lettura è il quadro a cui rinvia, perché per capire Gesù bisogna capire il Battista, ma per capire il Battista bisogna capire Isaia, cioè bisogna capire la pagina che abbiamo letto e dove troviamo non solo preparate la via del Signore, ma anche prima di tutto consolate, consolate il mio popolo. Lì abbiamo, non possiamo fermarci su questo, ma lì abbiamo, secondo il profeta, Dio che cerca qualcuno che sia capace di consolare il suo popolo, infondendogli la fede nelle promesse di Dio che rimangono fedeli. E come voi, come possiamo constatare in questa bellissima prima lettura, a un certo punto c'è anche una discussione, perché c'è uno che dice grida, e quello che, colui che deve gridare dice no, non so cosa gridare, dal momento che tutto ormai è perduto, tutto è erba, non c'è nessuna speranza. Altri profeti, come un profeta come Ezechiele, usa anche altre immagini molto forti, sono tutte ossa inaridite, tutta la speranza di Israele è finita. E la risposta del Signore, con l'incoraggiamento a gridare, colui che deve consolare gli altri, ecco, che ha bisogno prima di tutto lui di questa fede, è appunto che la parola del Signore, la sua promessa rimane per sempre. Anche se tutto è come l'erba, se tutto è bruciato, tutto è inaridito, questa è la fede che il Signore chiede anzitutto a chi annunzia. La parola del Signore, la sua promessa, rimane valida, non se l'è dimenticata. Mi sembra che questa sia la prima lettura. Ecco, allora, per comprendere il Battista, mi pare importante rifarsi a questa grande promessa di Dio, cioè la sua stessa venuta come pastore buono, e poi interpretare, vedere l'essenza della missione del Battista in questo suo invito: preparate la via del Signore. Cosa intenda il Battista, secondo l'Evangelista naturalmente, come preparazione per la via del Signore, lo dice il suo racconto. Anzi, ci presenta quello che successe nella Giudea, in Gerusalemme, come un esempio per sempre, un esempio per i suoi lettori. Tutti andavano a farsi battezzare, non sarà stato vero che andavano tutti, proprio tutti, tutta Gerusalemme, tutta la Giudea, a mostrare cioè una consapevolezza, una risposta di Israele, di tutto il popolo, e a farne un esempio, confessando i loro peccati, ricevevano il battesimo e la remissione dei peccati. Ma mi pare qui che possiamo riflettere e pregare su questo. Quelli che andavano a farsi battezzare dal Battista, qui è presentato come tutto Israele, e dobbiamo ricordare, anche se non è nel Vangelo di oggi, Gesù stesso che è andato a farsi battezzare dal Battista. Cosa intendevano fare? Intendevano solo confessare i propri peccati? Questo certamente, perché ciascuno aggiunge e collabora al grande problema del mondo. Intendevano assumersi un compito, un grande compito, quello cioè di portare il peso del peccato del mondo. Quando diciamo il peccato del mondo, e lo diciamo ogni volta che facciamo la messa, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che porta, sarebbe così il testo, che porta e anche che toglie, ovviamente portandolo, il peccato del mondo. È già l'interpretazione della fede. I grandi problemi dell'umanità e di ciascun uomo sono fatti risalire al peccato. E quindi, confessando i nostri peccati in questo tempo, non dobbiamo pensare solo a noi, dobbiamo pensare al problema del mondo e a come collaborare attraverso la nostra confessione, attraverso la nostra conversione, la nostra purificazione, come collaborare a questa missione, che fu la missione del Battista e anche quella di Gesù. Ecco, esprimiamo alcune intenzioni con l'aiuto del Battista, preghiamo mediante il nome di Gesù nostro Salvatore. Diciamo a Dio, ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo per tutti noi discepoli di Gesù, che attendiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali avrà stabile dimora la giustizia, perché possiamo veramente collaborare al disegno di Dio secondo la sua volontà, e perché sappiamo affrettare il suo giorno con la santità delle nostre vite e con le preghiere. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i bisogni del mondo, sentendoci appunto partecipi del peccato di tutto il mondo e desiderosi della salvezza di tutto il nostro e di tutto il mondo. Preghiamo quindi in particolare per la giustizia e la pace, perché il Signore disperda quelli che amano la guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo perché questa pandemia possa finire presto, per tutti quelli che soffrono negli ospedali, nella solitudine, e ancor più per quelli che soffrono senza avere alcuna possibilità di curarsi, in tutto il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la preparazione a questo Natale, che sarà per forza diverso, per chi sarà più solo, più abbandonato, e anche per noi, perché possiamo vedere un'opportunità anche, non solo una privazione da quello che saremo obbligati a fare. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i nostri ammalati, per chi è di solito con noi a pregare e non c'è. E preghiamo per gli ammalati che ci sono affidati. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. E per quelli che di noi lo conoscono, è morto il papà di Federica Fedeli, cioè la moglie di Daniele Cantini, per cui abbiamo pregato in questi giorni. Ecco, lo ricordiamo in questa messa, ricordiamo la sua anima, preghiamo per tutta la sua famiglia, preghiamo.
Oggi anche la memoria di San Nicola, che è un santo molto caro all'Oriente e all'Occidente, quindi preghiamo per tutto il cammino dell'ecumenismo, per tutti quelli che si sforzano per la comunione tra le chiese, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre anche molto per i giovani, per quelli che sono più disorientati e non riescono a dare un senso alla loro vita. Preghiamo perché questo Natale che viene possa essere per loro un tempo di grazia, di incontro col Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per il grande problema economico della vita di tante folle, di tante persone in questo momento, per le scelte, per chi ha una responsabilità, preghiamo.
Ascolta.
Per i morenti, i morti di queste ore, preghiamo.
Ascolta.
Ti preghiamo nel nome di Gesù nostro Salvatore, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.